dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Livia, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo. E buonasera criptoniani e criptoniane all'ascolto in questo venerdì 13 2015 alle 18:30. Il santo del giorno lo vogliamo ricordare, San Jason Voorhees da Crystal Lake.
È un fantastico giorno oggi per essere qui nella cripta.
Esatto, esatto. E poi benvenuti in questa puntata speciale, diciamolo, che è Tales from the 90s, dove io e il buon Giacomo ci rivolgiamo un po' a quella generazione di adolescenti di mezza età che in qualche modo sono cresciuti conoscendo esattamente il codice d'avviamento postale della una delle zone residenziali più famose di Los Angeles, ovvero Beverly Hills 9210. Ci rivolgiamo un po' a quella generazione cresciuta di base proprio con questa serie TV che è iniziata proprio dai primi anni 90 ed è proseguita fino al 2000, ma soprattutto cresciuta con, al di là di tante serie TV, tantissime VHS, dato che sono gli anni in cui anche il blockbuster arriva in Italia, parliamo del 94. Diciamolo, Giacomo, una generazione un po' particolare che ha avuto con l'horror un rapporto un po' strano, soprattutto in questi anni, perché l'horror stesso è mutato.
Esatto, sì, per chi è stato adolescente in quegli anni, ma anche per chi c'era già da prima, insomma, gli anni 90 sono stati un decennio particolarissimo per il genere. Noi, come dicevi giustamente tu, abbiamo vissuto un'epoca di transazione quasi, e c'è da dire che essere appassionati di horror in quegli anni era un'esperienza a tratti anche dolorosa, l'abbiamo già detto in passato, e oggi cerchiamo di affrontare questo argomento in maniera un po' più approfondita. Allora, è rinomato, è risaputo da tutti come questo decennio è stato il decennio più brutto e più difficile per quanto riguarda il nostro genere preferito. Le cause sono...
Pacchiano anche,
Esatto, e purtroppo sì. Le cause sono tante ed è un argomento abbastanza complesso. Noi cercheremo qui di ridurlo e di definire, come dire, gli argomenti principali e le cause principali. Perché secondo noi in quegli anni l'horror si ritrovò a vivere questo periodo di crisi? Secondo me i motivi sono prevalentemente due e di natura diversa. Da un lato degli motivi, come posso dire, storici, sociali, perché lo sappiamo, l'abbiamo detto anche nella prima puntata in cui abbiamo parlato di Romero, di La notte dei morti viventi. Il genere horror è il genere che più di tutti riflette a suo modo i cambiamenti
e
i mutamenti della società. Esatto, questo lo faceva anche da prima di Romero, ma da Romero in poi questa cosa è esplosa ed è diventata lampante agli occhi di tutti. Gli anni 90 sono stati anni, come dire, di transazione da un decennio all'altro. Diciamo che è stato un periodo chiuso tra quei due poli che possiamo definire, da un lato il crollo del muro di Berlino, che ha sancito definitivamente la fine degli anni 80, il crollo del comunismo e tutto quello che ne è conseguito. Dall'altra parte c'è stato l'11 settembre 2001 e quindi a suo modo l'inizio di un'altra epoca. Ecco, gli anni 90 sono stati una sorta di quiete prima e dopo la tempesta. E il cinema horror si è ritrovato un po', come dire, spaesato di fronte a questo clima, come dire, sospeso.
Beh sì, diciamo che è stata poi forse una caratteristica di un po' tutto quello che era il cinema di genere, perché sia la fantascienza sia l'horror negli anni 90 si sono trovati comunque a dover scontare l'eredità, un'eredità importante, ovvero
quella degli anni 80.
Esatto, di un ventennio, anche dei 70 proprio, esatto. Dove comunque la fortuna di determinati autori, i famosi Master of Horrors, aveva raggiunto sicuramente delle vette, quindi... Sì, ci troviamo un po' in bilico un po' come erano anche le mode dei giovani del tempo, dove comunque erano finite anche tante suggestioni musicali diverse, si è arrivati insomma all'epoca del grunge, allo scazzo, diciamo.
E qui ci ricolleghiamo anche per quella che è secondo me l'altra causa che ci porta a considerare l'horror come un genere minore, ovvero gli anni 90 sono stati gli anni in cui gli effetti speciali hanno raggiunto dei traguardi fino allora inimmaginabili. Sono gli anni che hanno raccolto l'eredità degli 80. negli anni 80 gli effetti erano molto più meccanici, quindi non c'era ancora l'utilizzo del digitale che si sarebbe fatto in seguito. Gli anni 90 si aprono dal punto di vista del cinema americano, perché poi è quello che influenza maggiormente il genere che ci interessa. Gli anni 90, dicevo, si aprono con due film seminali come Terminator 2 di James Cameron e Jurassic Park di Steven Spielberg, che ridefiniscono il modo di utilizzare gli effetti speciali al cinema, e di conseguenza in quegli anni è stata soprattutto la fantascienza, comunque il cinema fantastico, a utilizzare, a fare tesoro maggiormente di queste innovazioni, perché l'effetto digitale con l'horror, sai, stride un po'. L'horror è sempre stato legato più all'atmosfera o comunque all'effetto di make-up, all'effetto meccanico.
Sì, si perde un po' quell'effetto artigianale che noi abbiamo tanto apprezzato nel decennio precedente.
Esatto, non a caso tutti quegli horror usciti negli anni 90 che facevano largo uso di effetti speciali, oggi li ricordiamo come degli esperimenti da dimenticare. Poi, ancora per approfondire l'argomento, diciamo che sono stati gli anni in cui i nostri cari Masters of Horror, ovvero
i padri putativi,
esatto, i maestri del genere, hanno vissuto un periodo di difficoltà, tranne John Carpenter, che ha proseguito in maniera
fedele alla linea,
fedele alla
dire.
Linea alla sua carriera. Certo, puramente horror, ha fatto Il seme della follia, ne abbiamo parlato nella puntata dedicata a Lovecraft, ricordiamo anche un bellissimo film, Vampires, del 1998. Però ecco, a parte John Carpenter abbiamo il declino inarrestabile di un regista come Toby Hooper, abbiamo l'esilio più o meno volontario di Romero gira nel 1990 La metà oscura, tratto da King, anche di questo ne abbiamo parlato la volta
Monkey
scorsa.
Sì, Monkey Shines anche, no, giusto?
Monkey Shines nel film 89-90, ecco.
Esatto.
Però La metà oscura lo gira nel 90, la casa di produzione fallisce, il film viene distribuito nel 92.
Per consigliamo di vederlo, tra l'altro, a chi dovesse aver visto Secret Window, almeno La metà oscura è il film bello.
È il film bello, sì. Ecco, per tutti gli anni 90 Romero insegue dei progetti che poi non vengono mai realizzati, e bisognerà aspettare il 2000 e l'intervento dei capitali francesi per potergli permettere la realizzazione di Bruiser. Abbiamo Wes Craven, ecco, che è un regista che ritornerà nei discorsi che facciamo.
Beh, forse il più fortunato, forse quello che rappresenta in un certo modo l'evoluzione del cinema horror negli anni 90 meglio di tutti gli altri, quello sotto i riflettori quasi per tutto il decennio, nel bene e nel male.
Esatto.
Anche perché alla fine è proprio lui che con l'ultimo film della nota serie del nostro amico Freddy Krueger dimostra che cosa? La fine, in realtà, di tutto quello che è stato il cinema slasher americano, che ha poi segnato tutti gli anni Ottanta. Quindi c'è l'ultimo capitolo di Nightmare, che consigliamo a tutti, perché
è un bellissimo film.
È una riflessione metacinematografica proprio, addirittura sullo stesso microcosmo, anzi macrocosmo, creato da Wes Craven proprio su Freddy Krueger.
Ed è poi il film che, diciamo, getta le basi per quello che due anni dopo sarà Scream, che è un titolo fondamentale del decennio, nel bene e nel male, ma ci torneremo dopo.
Esatto, finisce anche in malo modo, anche se verrà ripresa poi nel nuovo decennio con scarsa fortuna, la serie di Michael Myers con Halloween, inaugurata dal nostro buon John Carpenter, di cui vi abbiamo parlato anche nelle scorse puntate. Lo stesso Jason Voorhees vede comunque venire alla luce altre pellicole che lo riguardano, ma praticamente tutte di scarso interesse. È un po' la morte, come abbiamo detto, di questi personaggi. Anche la bambola Chucky, che è stata rivitalizzata solo l'anno scorso, in realtà gode di una trasposizione cinematografica di scarso rilievo. Questo perché, però, e ne parlavamo prima io e Giacomo, perché in qualche modo l'horror viene contaminato, anzi, in generale è al contrario, è il genere thriller che viene contaminato dall'horror, e troviamo infatti due titoli che sicuramente possono soddisfare quelli che sono stati gli spettatori dei film horror del decennio precedente. In particolare sono Il silenzio degli innocenti e Seven di Fincher, che sicuramente si trovano a ereditare quella tradizione di suspense e grottesco che invece fino a qualche anno prima era stata prerogativa del cinema horror esclusivamente.
Sì, infatti hanno inaugurato quella sorta di sottofilone che risponde al titolo di thriller horrorifico, ricco di suggestioni millenaristiche, insomma erano gli ultimi anni del secolo, del millennio, e questi due film poi hanno generato tutta una serie di pellicole più o meno valide sul tema. Citiamo brevemente in quegli anni altre piccole chicche. Abbiamo già parlato le volte scorse del Dracula di Bram Stoker, e quindi del tentativo da parte della Universal, o comunque delle major, esatto, di rivitalizzare la figura dei mostri classici.
Paradossalmente sono poi le pellicole che in qualche modo si dimostrano le migliori, perché comunque troviamo grandi autori di nuovo dietro la macchina da presa: Kenneth Branagh per Frankenstein, per il Dracula di Bram Stoker comunque ci sarà Coppola.
Esatto, sì, comunque sono, è una concezione mainstream del genere, quindi grosse produzioni pensate per un grosso pubblico. Al contrario, piccole produzioni pensate per il pubblico del video noleggio, sostanzialmente, dello straight to video. Citiamo una piccola casa di produzione ancora in attività che si chiama Full Moon, ha cambiato nome varie volte nel corso del tempo, Full Moon Pictures, Full Moon Entertainment, noi la chiameremo per convenzione Full Moon. È una casa di produzione americana sulla quale magari un giorno ritorneremo in maniera più approfondita dedicandogli una puntata a sé stante. La citiamo solamente perché questa casa di produzione ha prodotto tutta una serie di pellicole a basso costo che tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 hanno avuto il loro perché. Non stiamo parlando di capolavori, non stiamo parlando di film straordinari, però mi piacerebbe citare solamente alcuni titoli come Demonic Toys o la saga di Subspecies. In Italia è arrivato il primo capitolo chiamato Vampiri, il secondo solamente in VHS che si chiamava Radu, il principe delle tenebre. Il capitolo 3 e il capitolo 4 invece sono inediti, però sono disponibili sul mercato estero. La Full Moon, di questo magari un giorno ritorneremo. Cito, se mi permette, anche un piccolo film che in Italia non è mai arrivato.
Cito
di un regista italiano che si chiama Mariano Baina, che lavora in America e nel 1993 ha realizzato un film che si chiama Dark Waters. È disponibile in DVD con sottotitoli italiani per la No Shame ed è un bel film che consiglio a tutti gli appassionati del genere e in particolar modo agli appassionati anche di Lovecraft, un altro tema che ricorre spesso
nella cripta,
il film è ricco di suggestioni lovecraftiane.
Beh, a questo punto gli anni 90 sono però sicuramente anche gli anni dei nerd. In particolare ci sono due registi che secondo me sono cresciuti proprio a pane, film horror e smembramenti, che in realtà trovano negli anni 90 il primo canale comunque per poter esprimere la loro pratica. Il primo, che è ormai famosissimo e più, dato che uno dei suoi film è diventato sicuramente una delle pellicole più attese almeno di quest'anno, che è L'Hobbit, ovvero il nostro buon Peter Jackson, che innanzitutto un destino nella nascita, dato che nasce proprio nella notte di Halloween del 1961, ed è il portavoce poi ufficiale, soprattutto agli esordi, di quel genere splatter che aveva trovato con Sam Raimi negli anni 80, sicuramente uno anche in questo caso dei padri putativi. Ma i suoi film sono splatter demenziali. Ricordiamo innanzitutto il suo esordio con Fuori di testa, Bad Taste del 1987, ma soprattutto nel 92 si arriva a parlare di splatters, gli schizzacervelli, film dove assolutamente non mancano smembramenti, sangue, parti di corpi umani trovati un po' così in giro per tutta la pellicola.
E il ninja di Dio.
Esatto.
Il ninja di Dio.
Soprattutto è carino il film perché parla di questo giovane adolescente succube di una madre castrante che poi verrà trasformata in qualche cosa di assurdo. Io vi consiglio di vederlo perché probabilmente chi ha avuto il piacere di vedere i film di Peter Jackson almeno nel nuovo millennio si è perso in realtà quella che era la vena più creativa, anarchica, di questo regista, che speriamo un giorno possa tornare comunque ancora a che fare con l'horror, soprattutto con lo splatter, cosa che gli riusciva piuttosto bene.
Beh, fu un piccolo fenomeno in quegli anni Peter Jackson. Ricordiamo anche un film che in Italia non è mai arrivato e che si chiama Meet the Feebles, che è una sorta di versione horror splatters dei pupazzi in stile Muppets.
Caspita, questo qua non lo conosco, per cui
rimedierò.
E poi un altro, uno dei miei registi preferiti, che indubbiamente ha incrementato notevolmente con tutta la sua cinematografia quello che è il genere fantastico e soprattutto le favole nere, che è il nostro amico Guglielmo del Toro, sceneggiatore, produttore, regista, scrittore anche messicano. In questi anni anche lui inizia comunque la sua carriera con due titoli che io vi consiglio assolutamente di rimediare, come un po' tutta quella che è la sua filmografia. Questi in particolare perché sono soprattutto, se vogliamo, quelli più slegati innanzitutto dalla storia della Spagna, della guerra civile, che poi sarà in realtà ampiamente trattata nel Labirinto del Fauno. E questi titoli sono Cronos del 93 e invece Mimic del 97. Perché vi consigliamo questi film? Innanzitutto perché vi troverete ancora una volta a che fare con un regista che potenzialmente ha molto da dire e soprattutto ad un universo di riferimento molto forte. Infatti, anche in questo caso vengono trattati e sono protagonisti dei film alcuni elementi che affascinano particolarmente del Toro, tra cui il sottosuolo, la sua vita, gli orologi, i meccanismi che li compongono, soprattutto per quello che riguarda Cronos, e quelli che sono sempre stati probabilmente la sua fobia, ovvero gli insetti. Nel caso di Cronos, un simpatico insetto che darà la possibilità di una nuova vita ad un orologiaio, e poi invece Mimic, un enorme insetto che invece terrorizzerà il sottosuolo e la popolazione di New York.
E di Mimic ricordiamo che esiste una versione di Director's Cut curata personalmente da Guillermo del Toro, perché la versione che uscì nelle sale fu fortemente manomessa dai produttori. Per il mercato estero è disponibile da un paio d'anni circa la versione di Director's Cut. Ma adesso interrompiamo un attimo il nostro discorso e parliamo di musica, perché c'è un pezzo al quale noi teniamo particolarmente.
Sì, ed è un pezzo che viene da uno degli altri film che ha segnato il decennio. Parliamo infatti del 1994. Il film è Il Corvo, e questo pezzo forse quelli che hanno la nostra età non l'hanno dimenticato. Questi sono i Cure con Burn.
Mamma mia, questo era un pezzo fantastico.
Lacrime,
che ricordo. Io avevo la musica setta di questa colonna sonora.
E penso, chi non si è travestito dal corvo diceva esatto, ma almeno in una festa di Halloween e carnevale
io sì,
dal
io
94
sì.
In poi.
Ricordiamo poi di Alex Proyas anche un altro bel film
stupendo,
che è Dark City. Ecco, sia Dark City che Il Corvo non sono horror, quindi non rientrano un po' nell'argomento della nostra puntata, però ci sentiamo di consigliarli perché sono due titoli cardine.
Soprattutto per Jennifer Connelly.
Soprattutto per Jennifer Connelly, sì. Allora, ritorniamo un po' all'argomento della puntata, horror anni 90. Citiamo altri titoli che hanno segnato il decennio. Citiamo brevemente, per dover di cronaca, Dal tramonto all'alba di Robert Rodriguez, da una sceneggiatura di Tarantino. Ricordi?
Molto carino, che ha dato vita a una serie di seguiti indegni, però...
E anche da una recente serie TV, proprio dell'anno scorso, realizzata da Rodriguez
stesso. Se vi interessano i vampiri, soprattutto, guardatevelo.
Sì, soprattutto se vi interessano i vampiri, guardate The Strain, che è un altro, ecco appunto, di Del Toro, e qua ritorniamo. Però ecco, è un altro discorso sul quale ritorneremo. Un altro film che ha segnato la fine del decennio
è doveroso ricordare
è The Blair Witch Project, ovvero una grandissima operazione di marketing per un film costato pochissimi soldi che ha incassato tantissimo,
forse una delle prime addirittura nell'epoca pre-social, immagino cosa sarebbe successo oggi. Paranormal Activity purtroppo
sì, ecco, un film che ha dato il via al recente filone del mockumentary, che però nasce, questo va detto, da un esperimento italiano, ovvero Cannibal Holocaust di Ruggero Deodati.
Per dovere di cronaca bisogna ricordare sempre comunque l'orgoglio italiano, almeno per quello che riguarda le poche cose di merito.
Esatto, perché tra l'altro in Italia negli anni 90 il genere horror muore definitivamente. Non solo l'horror, in Italia sono morti ormai tutti i generi, a parte Dario Argento, che però a me piace considerare come qualcosa che va al di là del genere, quindi come un discorso più autoriale,
che poi però purtroppo viene contaminato di più dall'aspetto americano proprio in questi anni, perdendo secondo me alcuni aspetti che lo rendevano un grande autore almeno negli anni 70.
Ecco, e poi diciamo che in Italia l'horror forse muore con Della morte e dell'amore, da un punto di vista distributivo, ma secondo me era morto già prima. Ecco, forse l'ultimo grande horror italiano è La chiesa dell'89, sempre di Soave.
Insomma, vi consigliamo sempre Della morte e dell'amore, esatto, perché è un affresco un po' di quello che era.
Era il periodo in cui andava Dylan Dog, quindi
che esce proprio in quegli anni. Diciamo
che sì, diciamo in quegli anni esplode. Dylan Dog già c'era da qualche anno, però nel 93 era forse al culmine della sua popolarità. Sì. Quindi ecco, in Italia il genere muore negli anni 80, le cause sono tante, magari le affronteremo in un'altra puntata. Citiamo un altro film, questa volta siamo in Inghilterra,
Ravenous, sì, un
l'insaziabile.
Film l'insaziabile, un film che io consiglio a tutti voi cinemaniaci, abitanti della cripta, di reperire, perché innanzitutto, come diceva giustamente Giacomo, è una produzione britannica a tutti gli effetti. La colonna sonora la state forse ascoltando proprio in questo momento in sottofondo, è curata da Damon Albarn, il leader del Bear. È un film eccezionale che vede l'esordio alla regia di Antonia Bird, che tra l'altro è recentemente...
No, Antonia Bird già era... Questo è uno degli ultimi film.
È uno degli ultimi film, perdonatemi, ma soprattutto è carino perché riguarda proprio degli episodi di cannibalismo che si verificarono nella seconda metà dell'Ottocento, proprio durante le spedizioni dei pionieri americani dirette in California. Innanzitutto vale la pena citare principalmente quella che è innanzitutto la capacità di rendere con ironia alcuni personaggi. Il protagonista, che è Guy Pearce, è un protagonista d'eccezione, è una riflessione addirittura un po' anche su quello che può essere il concetto di carne. Compare la figura del Wendigo, che è una figura comunque di riferimento per i nativi americani in quegli anni, che tra l'altro raramente è stata toccata con tanta efficacia dalla cinematografia americana. Ve lo consiglio perché è un film ironico, una black comedy più che un film horror, però raggiunge delle vette di cattiveria che raramente film ben più seri sono riusciti a trasmettere allo spettatore.
Era un bel film, senza dubbio. Adesso parliamo un po' del film cardine degli anni 90, quello che
squillino le trombe,
quello che nel bene e nel male ha caratterizzato di più questo decennio. Ritorniamo su Wes Craven e parliamo di Scream. Il primo Scream, uscito nel 1996, tratto da una sceneggiatura di un giovane che si chiamava Kevin Williamson, autore anche della famosa serie TV Dawson's Creek. Infatti,
ebbene sì, ci saranno una serie di personaggi che entreranno dalla finestra. Tra l'altro, cosa ancora carina, essendo Wes Craven, è anche un riferimento proprio al primo Nightmare, dove proprio Johnny Depp rientrava dalla finestra per andare a trovare la ragazza.
Ecco, diciamo che è un film che io e Jacopo abbiamo rivisto qualche sera fa e devo dire che mi ha fatto una bella impressione. Temevo di trovarlo eccessivamente datato, non è stato così. È un film che secondo me oggi è un'ottima fotografia di quello che erano quegli anni.
Si restituisce bene sia come musica sia come ambientazioni, ma anche soprattutto come colori assurdi alcuni anche dei vestiti dei protagonisti, un po' anche l'ingenuità che c'era soprattutto dei teenager, perché poi diciamolo, il cinema horror ancora una volta fa leva sui teenager che sono cresciuti, come dimostra Scream, conoscendo poi quelle che sono le famose regole d'oro di quelli che erano gli slasher anni 80.
Esatto, questa è la prima volta in cui il cinema dell'orrore entra prepotentemente nei dialoghi, nella vita comune dei protagonisti. Non solo il cinema horror, ma anche il cinema mainstream tutto, c'è anche il ruolo della televisione, pensiamo al ruolo della giornalista interpretata da Courtney Cox, che veniva da Friends, quindi anche qua ritorna tutto il legame che c'era tra cinema
e televisione.
Esatto. Ecco, è un film che si nutre di cinema, è cinema sul cinema, potremmo dire.
Metacinematografico.
Molto metacinematografico, e fa proprio di questa sua natura metacinematografica il cuore pulsante di tutta l'operazione, che poi sarebbe proseguita anche con i seguiti. Scream 2 riflette sulla natura di sequel, Scream 3 riflette sul concetto di trilogia. Ecco, poi alla fine questo si è trasformato, secondo me, un po' in un giochino, un po' un cane che si morde la coda. Cosa dire di Scream? È il film che più o meno volontariamente, secondo me, ha affossato definitivamente il genere in quegli anni, perché pur rimanendo un bel film, ha generato tutta una schiera di film, quelli che chiameremo i teen horror, no? La deriva giovanilistica,
come purtroppo
genere.
Gli urban legend sarebbero seguiti da lì a qualche anno.
So Cosa Hai Fatto, scritto dallo stesso sceneggiatore. Insomma, alla fine degli anni 90 il genere muore.
È paradossale che un genere come questo muoia proprio con una pellicola che per la prima volta, diciamo, si muove nel backstage dei film horror, nel senso che, come diceva giustamente anche Morandini al tempo, Craven gioca poco gli stereotipi del genere, li analizza, li smonta.
In questo ci riesce,
ci riesce assolutamente. Ma in questo modo, forse proprio mostrando quello che c'è dietro la maschera di tutti quelli che sono anche gli epigoni comunque dei serial killer anni 80, viene a mancare forse proprio la paura, che era stata forse l'elemento sul quale avevano giocato.
Esatto, infatti vedendo Scream ci si diverte, ma non c'è mai tensione vera e propria, e questo è anche uno dei motivi per cui forse non sarà mai un film seminale come potevano essere i vari Nightmare negli anni 80. È un film che si muove a partire da quei film. Adesso non utilizzo il termine postmoderno perché è decisamente abusato, però è un film che, come dire, è troppo subordinato a quello che è venuto prima per poter essere un caposaldo vero e proprio.
Sì, diciamo che comunque avvicina una nuova schiera sicuramente di giovani all'horror, tutti quelli che forse erano stati troppo piccoli nel decennio precedente per poter vedere alcuni classici, ma che in qualche modo attraverso Scream, come è successo a me, hanno reperito alcuni dei titoli di cui si parla nel film. Ma soprattutto c'è l'introduzione di un concetto che poi diventerà, ahi noi, anzi piuttosto comune nel cinema di genere, ovvero l'utilizzo di alcune tecnologie. In questo caso più che altro c'è proprio l'utilizzo dei telefoni,
che oggi ci fa ridere,
ci fa sorridere. Ci sono addirittura alcuni dei primissimi cellulari a disposizione, proprio perché
quei citofoni giganteschi che ti mettevi in tasca,
lo startup, cioè proprio quelli là che comunque erano importabili, ma erano anche una delle cose distintive di quelli che sarebbero stati poi effettivamente tutti quegli un anni. Po' gli adolescenti che dalla fine degli anni 90 in poi avrebbero avuto tutti un cellulare a disposizione, e avrebbero avuto anche loro, forse eredi proprio della generazione di Scream, la paura che una chiamata da parte di uno sconosciuto avrebbe cambiato in qualche modo le carte in tavola della loro quotidianità.
E tu mi citi appunto Chiamata da uno sconosciuto, che era un altro grandissimo thriller degli anni 70.
Bravo, questo era il momento trivial della critica di Midian.
E c'è da dire un'altra cosa, appunto tutti questi motivi che dicevi tu poi ci portano a considerare anche il fatto che l'ultimo capitolo di Scream, che è uscito nel 2011, Scream 4, perlomeno a mio modo di vedere, arrivi completamente fuori tempo massimo, perché il discorso metacinematografico, il discorso sul linguaggio oramai non stupisce più nessuno. Ovviamente Scream 4 aggiorna il discorso alle nuove tecnologie, e quindi a Skype, agli smartphone e così via, a internet, tutte cose che ovviamente nel 96, ai tempi del primo Scream, erano fantascienza. Però Scream 4 è l'ennesima dimostrazione del, ahi noi, declino di un regista un tempo interessante come Wes Craven.
Assolutamente. Poi, altra cosa importante, c'è da dire che poi inaugura che cosa? Tutte quelle che sarebbero diventate le parodie del cinema horror. Perché? In qualche modo è proprio da Scream che si attingono gli elementi che faranno la fortuna del genere di Scary Movies.
Scary Movie, altro momento trivial.
Esatto, infatti,
Scary Movie era il titolo di lavorazione di Scream, che poi fu tramutato in Scream appunto, e Scary Movie mantenne questo titolo di lavorazione per la parodia. E c'è da dire che infatti vedendo Scream qualche sera fa ci siamo accorti come alcuni momenti fossero
erano come
se fossero già pronti per essere trasposti in parodia. Comunque, il tempo a nostra disposizione è scaduto, ahi noi, quindi noi ci ritroviamo, Jacopo, a parlare venerdì prossimo.
Assolutamente, non vi annunciamo cosa sarà il tema, è una sorpresa, ma è comunque il 20 febbraio 2015, e vi salutiamo, quindi chi non solletica con la cripta non si diverte.
Ciao a tutti, grazie. Ciao.
Dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Midian. un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.